mi facevano riflettere alcune cose, soprattutto rispetto al metodo del consenso e, diciamo così, al modo in cui si rendono consapevolmente le discussioni estremamente difficili, faraginose, no? E quando uno rema contro, insomma, cioè, per quanto si possa formalizzare questo tipo di no, modo di decidere, cioè il prendere le decisioni, se mancano alcuni, cioè l'atteggiamento generale delle persone che partecipano alle discussioni è sempre piuttosto difficile. Questa è una cosa che non si può codificare, diciamo, formalizzare in qualche tipo di regolamento. Però è interessante capire anche quello che ci hai detto tu, è come Wikipedia, nonostante questo tipo di ostacolo, di difficoltà, sia comunque riuscita ad andare avanti, ecco. E, un'altra cosa appunto che secondo me è fondamentale è la questione della foundation rispetto ai soldi, diciamo così, al fatto che inizino a girare dei soldi, e quindi questo in qualche modo complica un po' le cose, ecco, oltre a tutta la questione politica. E un altro tema secondo me centrale è quello del concetto di neutralità, diciamo così, nel senso che viene, no, come dire, sbandierato, però è, cioè, estremamente complesso nella sua definizione, non so come dire, anche quello che dicevi tu prima, no? E fare una scelta piuttosto che un'altra è già un agire politico, una scelta politica, e il principio di neutralità in qualche modo, non lo so, io ho sempre avuto molta difficoltà per esempio a riconoscerlo. E già il fatto che Wikipedia pubblichi cose con un tipo di cioè con un tipo di licenza e non un'altra, piuttosto sì, sì. Che sì, di dire delle cose che magari altre fonti istituzionali non dicono, diciamo le fonti ufficiali di un governo non dicono quelle cose, Wikipedia le dice, e già quello secondo me è è un modo di scegliere di agire politico, insomma, non neutrale, e forse anche per questo che è ancora viva, non so come dire, cioè che è perdurato nonostante tutto. Vabbè, così per lanciarvi un po' di spunti, ecco. Sì. Poi chi vuole parlare, insomma, poi segniamo.
Comunque Wikipedia appunto non è neutrale, nel momento stesso in cui vuole essere libera e collaborativa non può essere neutrale, cioè su questo non ci sono dubbi.
Volevo chiederti meglio come funziona il metodo del consenso, perché a quello che al quale sono abituato io ho sempre trovato un problema, ovvero quello del fatto che se diciamo ci sono due posizioni, una è per il sì e l'altra per il no, e però la posizione del sì è quella di fare qualche cosa e la posizione del no è quella del non fare, attraverso il metodo del consenso succede che non si fa, e per cui non è un cioè è già stata fatta una scelta, cioè nel senso basta che non si arrivi al consenso e coloro che spingono per il no hanno già quello che hanno già ottenuto quello che volevano, diciamo. Per cui è un sistema che tende, per mio avviso, soprattutto nei casi in cui si deve lavorare in maniera veloce, a non funzionare. Però d'altra parte ci trovo anche che sia uno cioè non ho trovato una soluzione alternativa al metodo del consenso in maniera tale per rendere una discussione il più possibile orizzontale, e quindi volevo chiedere, insomma, se come, cioè, presupponendo che ci siano questi tipi di problemi, perché probabilmente ne hai parlato ma io stavo lavorando con altre cose, come insomma affrontate questo tipo di problema, cosa ne pensi anche?
Sì, comunque
metodo del consenso significa essenzialmente cercare di avere una un consenso diffuso, non una semplice maggioranza di idee, una semplice maggioranza su una certa questione, ma soprattutto di svilupparla il più possibile per cercare di non avere un sistema binario, o sì o no. Cioè, è una delle cose più problematiche, quella del o si fa o non si fa. Si cerca di proporre tutta una serie di possibili strade, di vie di mezzo, cose del genere. A parte sì, secondo me è comunque la soluzione migliore, se si vuole avere un approccio orizzontale, e rallenta moltissimo certi tipi di sviluppi, soprattutto gli sviluppi rapidi in realtà non ci sono su Wikipedia, perché magari ci sono sulla voce che viene aggiornata in tempo reale quando Tizio muore. Non ci sono quando si devono prendere certe scelte, perché ci sono discussioni fiume che durano mesi a volte. E se a un certo punto si raggiunge si fanno delle sintesi, delle scelte, si propone, e si pro dice, vabbè, non ne usciamo, vediamo un attimo con un sondaggio come siamo messi. A parte si cerca di non farli i sondaggi se non quando è strettamente necessario, o comunque come riepilogo finale, basta. Ma poi dura almeno 15 giorni, tanto per cominciare, per garantire che tutti partecipino, che ci sia una partecipazione la più ampia possibile. E poi niente, c'è un mantra che va avanti, che dice be bold dall'inglese, cioè cerca di fare le cose comunque. Al massimo, se qualcuno non è d'accordo, poi si vede, ma prima di chiedere di raggiungere per forza un consenso, tu fai intanto e poi si vede. Questo magari provoca anche un litigio nei punti in cui c'è molto disaccordo, però in moltissimi punti si fa e poi eventualmente si corregge. È il sistema del consenso, ma è anche il sistema del tu intanto fai e poi vedi un po'. E forse questo salva la situazione. Tipo la creazione di un portale per i bibliotecari su Wikipedia. Se c'è l'idea e qualcuno ha l'idea e sembra che ci sia un minimo di volontà di farlo, no, non consenso, volontà, che minimo vuol dire tre persone, a un certo punto si va e si crea. Se poi rimane in disuso, rimane in disuso. Se qualcuno non è d'accordo ed era meglio metterlo da un'altra parte, si vedrà, si discuterà. E essendo poi tutto modificabile, tendenzialmente le cose sono meno problematiche di quello che può sembrare.
Discussione, parere di un utente anonimo, lo stesso peso di un utente di cui si conosce
Teoricamente sì, tranne che in certe discussioni dove serve, no, meglio, tranne che nelle votazioni. Nelle votazioni gli anonimi per forza di cose non possono partecipare. Nella pratica l'utente anonimo è un utente che non si fa riconoscere. Alcuni sappiamo anche chi sono, però è chiaro che un utente che magari è lì da 5 anni e ha all'attivo una lunga storia su Wikipedia, e quindi un curriculum creato dal fatto che ha fatto un sacco di cose negli anni, il suo parere sarà molto più ascoltato, questo per forza. Ciò non di meno, ci sono discussioni nei bar, chiamiamo bar le pagine di discussioni, quelle centrali, diciamo. In cui partecipano spesso anonimi, salvo che spesso sono anonimi che non sono lì arrivati da un giorno, in realtà magari sono vecchi utenti che per vari motivi hanno deciso di tornare anonimi, ad esempio. È un fenomeno che è abbastanza diffuso ultimamente, una volta era di meno. Quindi sì e no. Sai che è da un po' che non guardo le regole. Però
chi sei?
Ero. Beh, io ad esempio mi hanno candidato dopo un po' di mesi che ero lì dentro perché facevo un po' del cosiddetto lavoro sporco, tipo il pattugliamento contro i vandali, o questo e sistemazione di cose. In più per mia disgrazia, avevo la tendenza a intervenire tipo sulla voce di Silvio Berlusconi a cercare di mediare due o più parti che si menavano a vicenda. Quindi niente, mi hanno proposto, mi hanno candidato, io ho accettato e poi lì c'è tutta una procedura. Per diventare amministratore uno si può anche candidare, deve avere un minimo di esperienza all'attivo, che adesso non ricordo esattamente in che termini, ma significa un tot di contributi, dove il singolo contributo è anche correggere una virgola, iscritto da un tot di tempo. Insomma, diciamo che è un utente che ha già un minimo di esperienza, dopodiché per il resto può, se vuole, rispondere ad alcune domande per spiegare cosa intende fare, eccetera. Non è un programma politico perché c'è del lavoro da fare, farà quello. E poi c'è una votazione che è basata sul consenso e cioè sul consenso, è basata sul principio per il quale ci deve essere un altissimo quorum, dura 15 giorni come al solito, e ci deve essere un alto livello di sì, tipo, non mi ricordo più, 70% di sì, di più? Può essere di più. Insomma, vuol dire che questa persona deve aver raccolto tanta fiducia. Poi ogni anno viene riconfermato con silenzio assenso, ma se 15 utenti chiedono una votazione, si fa la votazione e così via. Cancellare le pagine?
Senza
No,
consenso, cioè uno può decidere.
I poteri sono cancellare le pagine, bloccare gli utenti in modo che non possano scrivere e bloccare le pagine in modo che non possano essere scritte o dagli anonimi e basta, cioè che chi è registrato lo può fare, o anche dagli utenti registrati, tranne gli amministratori. Questi poteri sono intanto registrati, per cui ci sono dei log che tengono archivio, tipo non è che uno può cancellare delle pagine senza che nessuno se ne accorga. Ogni volta che un amministratore fa una di queste azioni deve anche spiegare in una stringa cosa ha fatto perché. Tendenzialmente sono o applicazioni di decisioni, tipo votazioni per decidere quali pagine cancellare. E una volta, cioè, i litigi erano fortissimi su quel punto. Tuttora non lo so, ora non lo so perché levito semplicemente. Oppure, non so, il blocco di utenti, tu vedi subito, deve dire, non so, ha fatto vandalismi e vedi subito i vandalismi perché vedi i contributi dell'utente che viene bloccato e così via. Sono tutte cose molto.
Non ci si può sbagliare nell'individuazione, ad esempio, di un vandalismo da parte dell'utente.
Beh, ogni modifica che tu fai è registrata. Con
Sì.
data, ora, secondi, la modifica che hai fatto, cioè la differenza che metti, e chi sei, o anonimo o registrato. Quindi da questo punto di vista gli errori non sono molto facili.
No, dicevo l'assegnazione di PIN con l'utente, quello.
No, se tu lavori come Tullio, utente Tullio, blocchi l'utente Tullio. Se tu sei registrato non puoi sapere l'IP di chi è registrato, però blocchi l'utente. Poi se l'utente viene bloccato e dice ah, ok, quindi continuo da anonimo, il software lo sa chi è e quindi blocca automaticamente l'IP se ci riprova.
Davvero la storia personale non ha nessun valore. Cioè, un ragazzetto di 15 anni che ha scritto 400 voci sui Pokémon ha lo stesso valore di un professore, magari universitario, di.
Tendenzialmente sì. Nel senso, io quella volta che ho criticato un tizio non sapevo che lui fosse un docente di
Ma quando
storia.
criticare, eri con conto anche la possibilità di divenire admin, cioè amministratore.
Beh, conta quello che fai.
Ma conta la quantità, non conta la qualità.
No, beh, dipende. Dipende perché intanto, ad esempio, un illustre archeologa che fa cose fatte bene, ma magari è più utile che lavori sulle voci più che occuparsi di vandalismi. Quindi magari l'amministratore non gliene può fregare di meno. Ma magari lo è invece. Cioè, sì, in particolare ce n'è. Il ragazzetto di 14-15 anni che scrive sui Pokémon, magari è molto in gamba.
Cazzo, non sono gli archeologi di
Pokémon. No, infatti gli archeologi dei Pokémon non sanno nulla quasi.
Quello che mi permette di capire è se c'è equivalenza di sapere, cioè se ogni cosa vale ogni cosa, se ogni contributo vale uguale.
Beh, tu non guardi soltanto quanti contributi ha fatto, guardi quello che ha fatto. Beh sì, è una cosa molto dispendiosa in termini di tempo, però tu lo vedi anche in giro, tu quando collabori certi utenti li ritrovi sempre, trovi quello che scrive sempre su queste voci, trovi quello che invece segue sempre i vandalismi, quindi segue sempre le ultime modifiche al sito, e quindi poi a un certo punto li riconosci, sai che questo qui ne sa pacchi di botanica e gli chiedi. Sai che questo è uno che non so, che non dorme di notte o comunque ha un lavoro di notte e quindi è sempre lì che controlla i vandalismi durante la notte. Queste cose qua dopo un po' le impari.
Tutta la comunità, cioè, tante persone.
No, sono tantissime persone, per cui ci sono un sacco di, anche chi è molto attivo, ci sono un sacco di cose che gli sfuggono da davanti. Però certi utenti li becchi.
Volevo dire un attimo una roba. Magari cerchiamo di impostarla un po' più sul, cioè prendiamo, io prendo gli interventi, quindi basta che alzate la mano, vi segno, così evitiamo i botte e risposte e riusciamo ad allargare un po' così anche i temi che trattiamo, se vi va. E allora, ok,
una era se gli amministratori cancellano delle
voci,
a chi rendono conto poi se qualcuno contesta, agli altri amministratori o a tutti?
Ma dunque, se gli amministratori cancellano delle pagine devono rendere conto alla comunità. L'unico problema tecnico è che la comunità non può vedere le pagine cancellate. Okay. Le aveva viste magari, non le può più vedere. Però le vedono gli altri amministratori, perché gli altri amministratori possono guardare le pagine cancellate e vedere il contenuto che c'era. Siccome sono parecchi, ad esempio adesso su quello in italiano sono 140 e rotti, è difficile che, insomma, è già successo in passato che ci sono state cancellazioni contestate e un amministratore ha detto guarda, l'ho vista anch'io, non sono d'accordo, cose del genere. E ci sono state anche delle grosse discussioni in passato su questo tipo di controllo. Sì. Si vede, non possono cancellare le cose a caso. Ci sono una serie di possibilità per la cancellazione immediata e se una di quelle è valida, cancellano.
Una policy, diciamo.
Sì, ci sono 17 o 18 casi per cui è possibile cancellare al volo una cosa. Una pagina piena di bestemmie e basta, oppure una pagina creata per sbaglio, oppure o anche un bel curriculum vitae del panettiere sotto casa. Queste cose qua vengono cancellate al volo e lì c'è fiducia, perché se uno mi cancella questo e dice era una pagina di spam, io mi fido. Questo sì. Le voci che la comunità decide di cancellare sono voci che vengono sottoposte ad un giudizio e a una votazione e quindi quelle si vede.
Ma secondo te
tu prima hai parlato di boicottabile, hai detto un'altra parola.
Può essere un...
Io non ho inteso come boicottabile, cioè hai detto si cancellano. Bisogna stare attenti a chi, non è la parola boicottaggio,
Vandalismo.
Vandalismo.
Ah sì, i vandali.
Forse, cioè, forse le spiegate
sono... No, 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 vandali è semplicemente che ogni giorno ci sono centinaia di interventi di persone che arrivano, prevalentemente non si registrano sul sito e quindi rimangono anonimi, cancellano cose, inseriscono parolacce, offese varie, alcune dispiace anche cancellarle, però sì, ed è una cosa, è una pressione molto forte e continua questa. Poi è molto rapido cancellarle, quindi...
Ah, c'è Tony.
Volevo chiedere se ci poteva dire qualcosa su Narcopedia, come è nato, cioè se sa qualcosa.
Io so che esiste e che ha una voce su Masetti, e, ma non so altro. Nel senso che gestisce il...
Cioè, un'altra domanda.
Il principio è quello, ma poi... Boh.
Ciao Alfredo.
No, io ti volevo chiedere, visto che ovviamente abbiamo avuto anche modo di parlarne, e che soprattutto che mi riportavi che ultimamente Wikipedia a livello mondiale sta facendo anche molti, sta espandendo questi contatti anche col mondo, diciamo così, istituzionale, però sì, che sì, si occupa di cultura, quindi librerie, biblioteche, eccetera, eccetera. E ultimamente ero capitato anche in altri dibattiti in cui si parlava molto della possibilità di usare Wikipedia come fonte, e questo soprattutto per un discorso legato al mondo dell'università, quindi della formazione degli studenti, quindi la capacità e la possibilità per gli studenti di utilizzare, eccetera. La mia domanda era questa, cioè ruotando intorno a questo tema qua, la domanda è: Wikipedia, almeno in Italia, che tu sappia, sta che tipo di sforzo fa, per se ne fa, per avvicinarsi o comunque avere un contatto, comunque aumentare la propria credibilità nei confronti del mondo dell'università o sì, della ricerca, che viene considerata la ricerca?
Come comunità, da credo qualche anno ormai a sta parte, ogni intervento che viene fatto su Wikipedia si richiede che ci sia una fonte di supporto, o quasi, e questo è poi il lavoro principale. Citare le fonti significa poi essere più credibili, ed è il lavoro prevalente. Poi c'è Wikimedia Italia che, visto che il suo ruolo sociale è quello, cerca di promuovere l'uso di Wikipedia anche contattando biblioteche, musei, scuole, facendo corsi, cose così. E da quel punto di vista siamo tanto indietro. Tra l'altro, paradossalmente, la maggior parte degli usi di Wikipedia all'università, che in Italia stanno a zero quasi, o comunque se ci sono non lasciano tracce, all'estero sono stati fatti per iniziative spesso individuali. Poi ci sono individuali del docente, che prende e la integra nella didattica, nel senso di dire: piantiamola di fare tesine, prendete una voce, la migliorate, poi mi dite, poi mi fate vedere la cronologia, e vedo cosa avete fatto e vi do il voto su quello, che è anche più piacevole per uno studente, che almeno qualcuno se la legge, che la tesina tendenzialmente è esatto.
C'era...
Sì, io non so.
Sì, c'eri tu. E poi segno... Ok, no.
Volevo sapere se c'era una... Se secondo te hai sia dei potenziali di cambiamento nella mentalità delle persone, o se ha già fatto dei cambiamenti nella mentalità delle persone, utilizzare, avere sì, anche solo come utilizzo possibile, avere Wikipedia come riferimento. Se ha cambiato nella testa delle persone.
Come uso passivo non lo so. Come uso attivo, io ho visto nelle scuole, ha dei potenziali enormi, perché fa vedere agli studenti che internet non è Facebook, ma è anche fare una roba un po' più seria. Fa vedere, obbliga gli studenti a confrontarsi con persone che valutano il loro lavoro per quello che è il loro lavoro e non perché sono studenti, appunto. Cioè, e in più, in un ambiente che spesso è più serio della scuola, nel senso che spesso alle superiori, soprattutto le superiori, quelle un po' di provincia, tendono a fare questi progetti con progetti scolastici che sono abbastanza così chiusi. Qui si ritrovano improvvisamente a lavorare su fonti che devono citare, sono un bel problema, che devono seguire una linea, chiamiamola editoriale, dove devono avere uno stile, un linguaggio preciso, non evasivo, non devono usare eufemismi, che magari invece a scuola se ne fregavano. Si ritrovano a lavorare su un ambiente più serio, paradossalmente, e molto aperto e molto attivo.
Sapere universale, tra virgolette, gigante, non cambia la mentalità del.
Ecco, sul avere a disposizione il sapere universale non lo so, un po' perché non ci ho mai pensato e un po' perché è anche una cosa che cambia molto, nel senso Wikipedia in italiano 2 anni fa era molto diversa da oggi e 4 anni fa lo era ancora di più. 4 anni fa mancavano voci incredibili, che mancavano in maniera incredibile, buchi enormi. Adesso c'è tantissime cose dentro. Quindi, secondo me, mi piace pensare che la gente che la legge magari coglie anche un po' la dinamica e quindi non la prende come una cosa né precisa né orocolato né. Spesso.
Io velocissima, se esiste ancora l'accusa di recentismo per le voci
Sì.
e se esiste, se mi spieghi qual è cioè, sulla base di che si dice che una voce è troppo recente, anche in merito alle cose che diceva lui sulla possibilità di
Sì.
accedere all'aggiornamento sempre più.
È un bel casino. Dunque, prevalentemente la domanda dovrebbe essere, è una cosa che sta sui giornali quotidiani o è una cosa che sta già sui libri? E non è, lo so che è una domanda molto parziale perché appunto un sacco di cose che non stanno sui libri sono comunque cose che ormai si sono sedimentate, andrebbero create. Non c'è, in realtà non direi che la comunità ha una definizione veramente esatta di recentismo. Semplicemente esistono un sacco di voci che vengono create o aggiornate con uno stile molto giornalistico su eventi molto tipo, non lo so, adesso la voce su Sallusti, adesso non so se è vero, adesso, mi pareva di sì, la voce su Sallusti quando ha avuto le sue grane, le sue piccole grane con la giustizia ultime. Probabilmente adesso il paragrafo è anche abbastanza importante, ma non è tutta la voce. La tendenza quando una cosa improvvisamente va sui giornali, su Wikipedia, quel paragrafo o quella voce si espande in maniera enorme con informazioni che vanno aggiornate spesso dalla mattina alla sera sono già cambiate. Ecco, questa cosa qua dovrebbe, poi appunto è anche una questione di sensibilità, dovrebbe andare su un altro progetto che è Wikinotizie, che poveretto è messo malissimo, penso che chiede tanto amore e partecipazione da parte di qualcuno, dove si scrivono articoli con taglio, non devo dire giornalistico perché arriva all'ordine dei giornalisti e mi picchia, però. Ecco.
Quindi è un'accusa che si rivolge principalmente a notizie giornalistiche.
Sì, tu hai degli esempi per
Ma
caso?
mi veniva in mente rispetto alla
Ah,
stessa che
ok.
faceva lui sulla ricerca, sull'università. E quindi ha la possibilità di avere accesso per tanti a un sapere aggiornato, a differenza
Sì.
di quello che invece ti danno a scuola, all'università, che
Quello
si
sì,
scrive
no,
a metà.
quello Quello è possibile comunque. Il problema è anche, ad esempio, che non si possono fare, non si possono inserire ricerche originali su Wikipedia. Ed è un altro grosso problema, perché se io faccio una mia ricerca di storia, dipende, perché se faccio una cosa che si basa su monografie, cose così, e quindi una cosa più compilativa ci può stare. Se propongo una teoria nuova e cose del genere, magari ho anche ragione, ma non può andare su Wikipedia. Cerca di essere un'enciclopedia, quindi con il suo distacco, per quanto online. Sì. Ecco, questa è una questione politica, tra l'altro. Sì. Allora, il principio di Wikipedia è quello di fornire la somma del sapere umano, per quanto questa cosa sia un pelo... Vabbè. A tutti in tutte le lingue, a tutti in tutte le lingue che loro parlano. E qualcuno mi potrebbe dire perché c'è la Wikipedia in latino, vabbè. Questo significa essenzialmente che se c'è, cioè, lo standard che è stato scelto è se esiste uno standard ISO per la lingua, ok? Quindi è riconosciuto dall'ISO come lingua e non come dialetto o cose del genere, può avere la sua Wikipedia. Purtroppo l'ISO lo riconosce, è quella la fregatura, e infatti è un macello, perché poi la Wikipedia in Emiliano Romagnolo si ritrova ad avere in realtà due, all'interno dello stesso progetto, due varianti linguistiche, quindi la voce in due lingue diverse, in due varianti differenti e così via. Cioè, ma sulle risorse in realtà... quelle Wikipedia lì costano molto poco perché hanno pochissimo traffico, pochissimi utenti e quindi pochissime modifiche, quindi come banda consumata e spazio sui server sono abbastanza... Dopodiché comunque è la politica della Foundation che riguarda tanto le lingue... Lingue che si parlano in Africa, magari da una popolazione che non ha accesso a internet. Quindi c'è, cioè, la pagina principale con il titolo in Wolof, no, adesso il Wolof no perché non è piccola, però con il titolo nella lingua africana e poi il resto in inglese e nessun articolo quasi perché effettivamente nessuno ci si è messo. E poi sì, ci sono le Wikipedia in Veneto, eccetera. Se ti può consolare, la Wikipedia in Klingon è stata eliminata dopo tempo. Scusate, una delle...
Dici,
citazione
di fatti noti.
tu dici c'è una
Se è
minaccia
stato giusto, è
legale?
stato condannato,
Sì,
io
sì. E
lo riporto su Wikipedia, però è fatto noto a tutti. E
lui
se
si
tu
arrabbia.
scrivi, fa un esposto legale contro Wikipedia, però non ha nessun
Allora, io
fondamento,
non so all'estero.
cioè non dovrebbe essere l'utente a risponderne, perché lui sta riportando un fatto, ampiamente verificabile. Dovrebbe essere la fondazione.
No, la fondazione come copertura è un po' così per il momento. Copre poco gli utenti, anche perché effettivamente se si scopre questo cappello diventa ingestibile. E dovrebbe pensarci la giustizia a bloccare certi tipi di cause.
Sì, e... però appunto in Italia 10 anni intanto quella voce rimane oscurata, poi magari tra 10 anni la rimettiamo.
No, rimane oscurata e c'è qualcuno che si becca un processo, va a fine processo, viene assolto, si spera, e se vuole farsi altri 10 anni fa una controdenuncia per lite temeraria, si dice. Però e purtroppo la legge italiana non punisce queste cose. E quindi in Italia è successo, perché è successo con dei casi dove il punto contestato era una citazione di un giornale, sul quale sono ben guardati di citarlo in giudizio, un giornale che citava fatti conclamati.
A livello italiano o anche a livello internazionale?
A livello italiano non esiste, perché la legge non lo prevede e nessun altro la fornisce. A livello internazionale non saprei, ma cioè, credo che in generale le legislazioni al di fuori dell'Italia abbiano previsto dei meccanismi per punire o bloccare sul nascere determinati tipi di denunce
non fondate.
No, perché cioè, parliamo anche di cose veramente esplicitamente non fondate. Però e la prima domanda però
era se ci sono dei filtri in ingresso.
Sì, no, nessun filtro in ingresso. Tu modifichi, clicchi su salva, è pubblicato.
Non potrebbe meno avere l'approvazione di admin o utente,
allora,
che la manutenzione
sì, ma riduci moltissimo la partecipazione delle persone, e altri progetti che in passato hanno seguito questa strada non sono riusciti a raggiungere una massa critica.
Ma
ed è una cosa. Wikipedia non ha fretta, ma
ora è abbastanza per raccogliere 3 consensi. Trovo che sia un danno minore che ci vuole un'ora a vedere pubblicata una modifica che non per un'ora a vedere scritta una stronzata.
No, beh, per fortuna le cose veramente stronzate vengono filtrate nel giro di 2 minuti e spesso nessuno le vede a parte chi le annulla. Questo è effettivamente è una cosa molto buona. E dunque, la Wikipedia tedesca mi risulta che abbia fatto una cosa del genere. La voce su Wikipedia è quella pubblica, tu la vedi, la clicchi sulla modifica e in realtà non fai altro che proporre una modifica, e un admin o un revisore, credo sia questa figura, verifica che non sia un vandalismo o che, e poi la sincronizza. Questo sì, quella italiana ha preferito restare completamente aperta. Vengono bloccati in automatico soltanto i link, parte il captcha, che è nato pochi anni fa, infatti prima era divertentissimo. Sì, sì. No, nel senso che è nato pochi anni fa, nel senso che ci hanno messo un po' prima di implementarlo.
Io volevo allacciarmi a quella cosa che diceva lui, non questa, quella di prima, e volevo fare un esempio che cui sono a conoscenza, non riguardo Wikipedia, ma un caso simile che si è verificato su internet ormai penso decine di anni fa, che è il caso Caradonna e DCN. Caradonna è un picchiatore fascista, e ora lo possiamo dire perché è stato anche passato a giudizio, però lui citava un sito di romano, di un centro sociale romano che stava su ECN, che era uno dei primi server indipendenti, e insomma minacciò di querela e fece una querela perché voleva che gli fosse garantito il diritto all'oblio, cioè ovvero di sparire nell'ombra, e lui non voleva vedere scritto su internet che era un picchiatore fascista. E in questo caso ECN disse: intanto sono anonime le persone che hanno scritto questo articolo. La seconda cosa, che l'articolo lo teniamo in piedi e non oscuriamo la pagina. Nel frattempo c'è stato poi per 5 o 6 anni il processo che ha dato, insomma, la sentenza positiva nei confronti di ECN, cioè nel senso ECN aveva ragione, e per cui cara donna si è allegramente attaccato. Però questo è stato possibile perché comunque una delle informazioni che erano scritte erano sicure, accertate da una serie di fonti che sono quelle giornalistiche e anche, insomma, opuscoli, ricerche storiche. E poi perché comunque un'associazione si è posta diciamo nel mezzo per garantire questa cosa. Quindi volevo dire che in alcuni casi, anche se secondo me è indispensabile, insomma, che Wikipedia non rinunci a delle voci soltanto perché qualcuno faccia pressioni, perché a quel punto non sono tutti i saperi, ma sono i saperi di quelle persone che uno si interessano, che non hanno guardato, che sono presenti su Wikipedia e quindi non gliene frega niente tendenzialmente, o di persone che sono morte o che sono deboli dal punto di vista finanziario, mentre quelle che sono dal punto di vista finanziario forti hanno praticamente in mano l'informazione, ancora una volta.
Sì,
cioè non in tutto per tutto, ma per quanto riguarda il loro caso sì.
Questo è un grosso problema, perché di fatto ce l'hanno vinta in questo modo. Circa, perché poi tipo il nostro Roberto Fiore c'ha la voce in inglese, quella ha voglia di rimuoverla e fa la rogatoria, quindi è un po' diverso. Il problema è che per il momento facciamo così, nel senso gli utenti sono esposti e quindi preventivamente si oscura.
Non è che volevo una risposta, soltanto
si oscura, sì, e si blocca chi se tipo
volevo
se...
lanciare una discussione non qua ma
sì, sì,
ma là.
La cosa di cara donna a ECN è costata un sequestro, un tentato sequestro dei server, per dire, e che ha tutta una serie di altre implicazioni, tipo che scompare tutto,
sì.
Quindi uno deve anche poi,
no, noi non abbiamo tanto avuto questo
dello stato della legge.
Però quando si chiude la causa dei 20 milioni di euro, secondo me si ricomincerà a parlarne, però prima si deve chiudere quella, perché è veramente una legnata. Sì, sono d'accordo che non è una cosa che non funziona. Antonio Angelucci, sì?
Sì.
Antonio Angelucci, adesso non mi ricordo neanche se lui è il parlamentare o è il fratello del parlamentare, editore. Non era contento di quello che c'era dentro. Ha chiesto una somma abbastanza proporzionata, insomma, 20 milioni di euro a una persona individuale è una cifra abbastanza interessante. E non mi ricordo, no, non mi ricordo tra l'altro. Comunque era una cosa che c'era anche nei giornali, era stata presa dai giornali, citata, e mi sa che... Sì, sì, c'era la citazione, e tra l'altro mi ricordo se è stato che l'anonimo che l'ha fatta non era più rintracciabile, per cui lui non aveva alcun interesse a fare una... a chiedere alla polizia postale fare una causa contro ignoti o fare una rogatoria prendendosela con la foundation, e quindi ha deciso di suo sponte di caricare la causa su Wikimedia Italia, che si occupa di promozione e nient'altro. Quindi
e la pagina in questione è stata rimossa?
Oscurata. C'è proprio l'avviso: questa pagina rimane oscurata per minacce legali.
Questo non è bastato.
No, ma adesso io non, senza andare sullo specifico, credo che in generale ci sia una certa tendenza a lanciare avvocati e dimenticarsi di quello che si è fatto, e quindi probabilmente
tu rimani lì e aspetti se arriva un fulmine o no.
No, e bisogna aspettare che finisca il processo proprio con udienze a distanza di no anche perché no penale no dice ho capito banale no non credo sì.
No, io volevo dire, vabbè, approfitto che non c'è nessuno segnato per dire due robe. Su, adesso ci siamo un pochino, come dire, magari concentrati molto nello specifico di quelli che sono i meccanismi interni di Wikipedia, evidentemente, perché insomma è anche interessante capire il suo funzionamento. Ma la cosa che volevamo anche, che ci eravamo posti, era quella di, oltre a questo, cioè discuterne. E un po' cercare di appunto andare oltre la mera descrizione, cercare di capire anche prima Tony, che non so più dov'è, aveva lanciato la cosa di Anarchopedia. Diciamo la cosa che so io di Anarchopedia, poi forse anche Piero può dire qualcosa, è che in qualche modo si è posta in maniera non conflittuale, ma ha avuto qualche contrasto con Wikipedia, nella misura in cui Wikipedia aveva cancellato alcune voci tipo di scrittori o cose del genere, poeti, ma non so, e quindi diciamo che ci sono queste cose qui, insomma. E la cosa che potrebbe essere interessante discutere è come dire discuterne noi, insomma, non che io abbia o Piero abbia una soluzione al tema, è quanta apertura c'è, quanti meccanismi sono un po' difficoltosi, no? nella presa delle decisioni, e mi viene da dire, guardando Anarchopedia, quanto le alternative, tra virgolette, le alternative, perché Anarchopedia ha un tema ristretto, siano migliori, diciamo così. E, nel senso, il metodo del consenso ha delle grosse difficoltà, anche quello che diceva prima Gine, sulla rapidità, no? Sulla rapidità di prendere delle decisioni, sul blocco, se una persona pone il veto, si discute il veto e poi si va avanti tendenzialmente, perché se il veto viene il nodo viene superato, la persona dice no, ma io mi oppongo ancora, dice vabbè, ma va bene, cacchi tuoi, insomma, no? Se no non funziona, cioè se no basta che uno non è d'accordo, pone il veto e la cosa non si fa. E è chiaro che è un meccanismo che su larga scala, in un contesto come quello di Wikipedia, è ancora più complesso. E il discorso è, che mi sembra che tu abbia già dato prima una risposta, quanto questo tipo di appunto meccanismo un po' farraginoso però non abbia portato a un blocco, per dire, dell'attività di Wikipedia, o a una sua morte lenta, come magari è avvenuto per altri progetti di cui non farò il nome, diciamo. E cioè, perché non ne sono ancora morti clinicamente. E, però insomma, c'è questo tema, per esempio, a me, vabbè, che appunto ho partecipato a un altro progetto che aveva il metodo del consenso al centro, è un tema centrale, insomma, cercare di capire di più. È chiaro che magari dalle tue parole si capisce che alcuni compromessi, diciamo così, sono stati cioè ci sono stati un po' di compromessi, diciamo così. Dopodiché uno deve anche metterli sulla bilancia e vedere quali sono state qual è stato il guadagno, eccetera eccetera, insomma, vabbè, così è, per volevo un po' rilanciare, cercare di così usciamo dal discorso su ipertecnico, sì, diciamo.
Se posso dire, l'approccio in generale che c'è su Wikipedia è sempre molto anglosassone, pragmatico. Non fanno troppe pensate su ma è giusto così, è giusto cos'ha, provano. Se vogliamo, è anche un po' superficiale come sistema. Però in fondo è quello che ha funzionato. Wikipedia non è andata morendo, anche perché, beh, dal lato, se si raggiunge una certa massa critica, tendenzialmente non si fa che crescere, almeno quello è quello che ci sta mostrando l'esperienza di questi anni. Le Wikipedia piccoline quando raggiungono una certa massa iniziano ad essere considerate dal pubblico in quella lingua. Probabilmente progetti minori hanno una difficoltà molto più alta perché sono specifici. Wikipedia, essendo ipergeneralista, chiunque potrebbe avere chiunque qui in questa sala ha di sicuro cose che potrebbe aggiungere su Wikipedia o che potrebbe correggere o cose del genere. E questo è già un vantaggio enorme. E questa sala come per strada. E questo secondo me è un po' il motivo per cui Wikipedia alla fine si è anche... non è diventata stagnante. In realtà poi è vero che sta stagnando. La comunità sta stagnando, sta invecchiando. Però ci sono molte iniziative per cercare di cambiare questa cosa.
Il discorso ritorna sul tecnico, ma la cosa del fatto che la comunità sta stagnando magari è anche dovuto al fatto che comunque sia
c'è tutto,
ci si avvicina sintonicamente a un tutto che non esiste, però sicuramente, chiaramente, quando non c'è nulla, sai, tutti hanno qualcosa da mettere.
Sì,
quando
sì.
C'è già molto, non è così banale mettere qualcosa o avere qualcosa da dire.
No, ma in più devi metterle, citare la fonte, stare attento che le convenzioni vogliono che si faccia in questo modo, poi tu puoi farlo all'inizio e fregartene delle convenzioni, qualcuno può correggere, ma magari becchi quello che sì, corregge e ti cazzia pure e magari ci rimane un po'. Sì, è vero che Wikipedia in italiano ha quasi 1 milione di voci. Un po' di anni fa eravamo a 40.000 voci, sembravano già tante, quindi forse si può fare ancora un sacco, nel senso si può fare ancora un sacco. Quella in inglese ha 4 milioni di voci, sì. Però quello è il problema secondo me principale, cioè troppa roba già scritta, troppa roba da impararsi per buttarsi in mezzo con molta cognizione di causa, perché poi uno comunque ci si può buttare, e molto rischio di venire un po' scottati dai primi errori, e poi tanta gente è permalosa sia dentro che fuori Wikipedia, quindi
ma tornando, uscendo da tecnica, tornando alla linea sulla quale sto voluto portarla più, secondo me il problema si pone anche nel senso in cui si pone anche nel senso in cui, secondo me, il problema è più che altro il fine. Paragonando Anacopedia o altri progetti, quelli di cui parlavi, sappiamo benissimo quali sono, o Wikipedia, il problema è anche il fine e se determinati metodi vanno bene su certi fini. E secondo me il fine, per quanto non se ne parli mai, che si parli di Indymedia o che si parli di Wikipedia, sono molto diversi, e certi metodi possono essere ottimali per certi fini e non ottimali per altri. Cioè lì devi anche scontrarti con la parzialità, che è una cosa che a tutti noi in determinati casi non va assolutamente bene, in determinati casi va assolutamente bene, lo facciamo tutti i giorni e ci immaginiamo anche sopra. E certi metodi, secondo me, a seconda del livello di parzialità che vuoi tenere nel risultato, possono essere ottimali o non ottimali. Cioè, la parola è brutta, però bene o male ci sono. Il metodo del consenso in quanto tale, o perlomeno la variante che usa più che altro Wikipedia, che è abbastanza della famiglia dei metodi del consenso, va bene quando tu vuoi ottenere un risultato di una parzialità abbastanza bassa ed è abbastanza qualcosa che assomiglia abbastanza a qualcosa di oggettivo, che è una parola molto brutta, però è un problema che si pone. Le cose oggettive non esistono, però secondo me per tutti noi ci sono cose che sono più soggettive e più oggettive. E il metodo del consenso in quella variante va bene se tutti vogliono l'oggettività o tendere all'oggettività, che non esiste, se tutti non vogliono la parzialità. È un metodo che va meno bene se il risultato che vuoi tu e il tuo fine è un altro. E da quel punto di vista mi sembra che in realtà solo Wikipedia, negli esempi che abbiamo in mente, abbia globalmente come comunità quel fine. E secondo me quella è un po' la differenza determinante.
No, ti sono d'accordo, appunto.
che non nessun... ha raggiunto la massa critica.
Sì, quindi vabbè.
La massa critica sta prendendo molto.
Va bene. Quindi possiamo chiudere così, magari vabbè, rilanciamo per domani,
rilanciamo, fuori.
Rilanciamo anche per quelli fuori, che domani alle, dalle 12:30 in poi c'è buffet e poi a un orario imprecisato che non diremo, così venite tutti a mangiare prima, e si fa, si iniziano questa serie di interventi per continuare un po' la, la discussione, anche diciamo così, partendo da quello che ci siamo detti mercoledì e quello che ci siamo detti oggi, insomma. E domani quello che affronteremo sono, adesso non so, c'era qua un ragazzo di Struggles, due, di Struggles in Italy, comunque parleremo di Struggles in Italy, verrà presentato il libro di, del collettivo Ippolita su, nella, domani nell'acquario di Facebook, che appunto problematizza questo altro grande tema della rete che sono i social network e tutto ciò che comportano a livello di comunicazione, a livello di psicologia sociale e quant'altro, diciamo così. E poi parleremo anche di verrà il collettivo Gran Bollito e ci parlerà di alcune cose di cui si è discusso anche oggi, cioè loro hanno fatto questo piccolo questo saggio, metà saggio, metà narrazione, diciamo così, che si chiama Futuro Anteriore, e quindi, come dire, problematizza un po' la questione della memoria, delle nuove tecnologie, del raccontarsi proiettandolo nel futuro, in un futuro un po' così. Beh, diciamo, ci sono vari temi. E poi ci sarà un attivista del collettivo di Raise Up che dovrebbe parlare di un nuovo progetto, di una serie di progetti che stanno portando avanti negli Stati Uniti, insomma. Raise Up è un collettivo che ha fatto e porta avanti un lavoro simile a quello di tanti altri collettivi, tra cui Autistici Inventati qua in Italia, insomma, e quindi è interessante avere anche magari quella prospettiva, insomma. Fine, direi che possiamo mangiare.
Sì, grazie. Grazie. Grazie.